Quelle comida fascista e mare nostra? Il mare, c'è per eux. La mer de tutti, qualcuno si permette di dire mare nostra. En 39-45, quand il y avait la guerre.
Chassis, il contenitore di pellicole di Radio Popolare.
Buon pomeriggio da Barbara Sorrentini, bentornati a Chassis sulle nostre frequenze, le frequenze di Radio Popolare. Come ogni settimana a quest'ora, dalle 14 alle 15, parliamo di cinema, un po' le uscite, vi raccontiamo cosa è uscito al cinema, ma vi parleremo anche di alcuni film legati ad alcuni festival. Avete sentito in apertura un frammento di un film che si chiama Calabria, che verrà presentato al Bifest di Bari proprio in questo fine settimana. Avremo un'intervista con Ivan Franek, che è protagonista di questo film. E poi tra poco parleremo con Amjad al-Rashid e Muna Hawa, rispettivamente regista e attrice di Inshallah e Boy, un film che è stato molto premiato, un film giordano che adesso arriva nelle sale. Parleremo con Fabio Volo di Kung Fu Panda 4, cioè nel senso che lui dà ancora una volta la voce a Po, al panda. Ma iniziamo a vedere cosa è arrivato nelle sale questi giorni.
Ludwig Kallen, benvenuto ad Alta. Quindi volete coltivare la brughiera?
Voglio fondarci la prima colonia.
Questo film di Nicolai Arcel era stato presentato in concorso al Venezia, la mostra del cinema di Venezia, si chiama La terra promessa. Mads Mikkelsen è protagonista in questo film. È la storia di Ludwig von Kallen, un soldato che sognava di fare fortuna coltivando la brughiera di una zona della Danimarca. Ha avuto una candidatura agli European Film Award.
Ce la
e ora arriva nelle sale.
D'accordo, e registriamo.
Il campionato del mondo di rally ha di recente accresciuto la sua popolarità fino a diventare lo sport televisivo numero uno al mondo. È con noi il direttore sportivo Cesare Fiorio.
Il rally è come una guerra e io sono il comandante di un'armata.
Walter. E questo è Race for Glory, Audi contro Lancia versus Lancia, il film di Stefano Mordini che ha tra i protagonisti Riccardo Scamarcio nei panni di Cesare Fiorio, che è il capo della Lancia, e invece Daniel Brühl è nei panni di Roland Gümpert dell'Audi.
Dammi un buon motivo per cui dovrei accettare.
Perché siamo quelli sfavoriti.
Stefano Mordini aveva fatto la scuola cattolica, tra l'altro anche lì c'era Riccardo Scamarcio, insomma si parla di grandi case automobilistiche, uno scontro tra due grandi case automobilistiche per l'appunto, il film al cinema.
Si sempre che i tedeschi siano solo tecnologia e organizzazione, però non credere a tutti i luoghi comuni, Fiorio.
E qui in lingua originale ascoltiamo un pezzetto del film Sulla Daman. Siamo a Parigi, sulla Senna, dove è ormeggiato un edificio galleggiante che si chiama appunto La Daman, ed è un centro diurno che è stato inaugurato nel 2010 e tiene ospita pazienti con problemi psichiatrici. Nel centenario della nascita di Franco Basaglia, Nicolas Philibert, regista sempre molto attento a tutti i disagi, ha fatto tanti film legati al disagio, anche quello psichico in questo caso, è un film che racconta storie, che fa parlare i protagonisti di questo e gli abitanti di questo Adaman. E prima di entrare nel vivo delle interviste di questa trasmissione ci ascoltiamo Billie Eilish, What Was I Made, tratta da Barbie, appena vinto l'Oscar come miglior canzone, quindi insomma ci ascoltiamo queste note degli Oscar, direi li archiviamo che ne abbiamo già parlato molto nei giorni precedenti, oltre alla direttona che se volete la trovate in podcast sul sito di Radio Popolare, così come le puntate di Chassis le trovate in podcast sul sito di Radio Popolare.
So alive,
Sveglia tuo padre o farete tardi.
Ci ho provato, ma non vuole svegliarsi.
Adnan, che ti succede?
E abbiamo lasciato Billie Eilish qui a Chassis con la canzone vincitrice dell'Oscar, What Was I Made, dal film Barbie. Ora parliamo di Inshallah e Boy. Queste sono le note che state ascoltando dal film. Questo film, come vi dicevo, un film giordano che ha vinto parecchi premi in diversi festival, è arrivato nelle sale, ne abbiamo parlato con il regista Amjad al-Rashid e la protagonista Muna Hawa, che è di origine palestinese.
È così che funziona.
Se ci fossero dei contanti da dividere, potresti prenderli tutti quanti, ma questa è la casa dove io e mia figlia vivremo.
Verranno tutti a casa.
Inshallah e Boy prende spunto dalla Sharia, una legge ancora applicata in Giordania, e al centro del film c'è una donna con la sua battaglia quotidiana per sopravvivere. Com'è nata l'idea di questo film?
Hello, hi, how are you? So first of all, the idea came from an incident that happened to a close relative of mine who was almost in the same situation like my main character Nawal, a woman who dedicated her life for the service of her family, her daughters, her husband. When she bought the marriage house from her own money, her husband insisted on her to transfer the house deed into his name because it's a shame for a man to live in a woman's house. And she did that without really thinking, because she was thinking about her family. Years later, when he passed away, the family of her husband, they told her, they came and they told her, you know, according to the inheritance laws, we have a share in the house, but we will allow you to live in the house. The sentence, we will allow you, it was an absurdity for me, and how you allow someone to live in their own house. So it raised many questions in my head. What if they don't? And what if she says no? Is it possible for a woman say no for all laws and traditions in the society? And what are her options? All these questions fueled the idea of Inshallah a Boy. And then we went into research, big research, the situation of women in Jordan and in the Arab world and in the world generally. This is how we were able to create the world of Inshallah a Boy.
Tutto nasce da un'esperienza sua diretta, perché una parente a lei vicina si è trovata nella stessa situazione di Nawal, ovvero lei aveva comprato con soldi suoi la casa dove viveva e si è dedicata alle figlie, al marito e alla famiglia, però la casa era intestata non a lei ma al marito, e lei aveva chiesto di avere un'intestazione avendoci messo i soldi, però il marito la considerava un'onta, una vergogna che la casa risultasse no registrata a nome suo, e quindi di fatto quando il marito è morto lei si è trovata legalmente senza nessun diritto sulla casa, e i suoi parenti della famiglia del marito gli hanno detto che comunque lei poteva restare, le veniva permesso. E Amjad, appunto il regista, ha detto: ma come? Questa parola ti permettiamo, no, di vivere nella tua casa è un termine che, se vuoi, è assurdo. Come puoi permettere a qualcuno di vivere nella propria casa quando quella è la casa, no, che dove lei ha costruito una famiglia? E se avessero detto di no, se non gliel'avessero permesso, che cosa sarebbe successo? Che opzioni avrebbe potuto avere, no, questa donna? E così come tante altre donne nella stessa situazione. Quindi questa è stata l'idea ispiratrice. Poi da lì hanno compiuto tante ricerche, ovviamente, sia sulla situazione in Giordania e sia nei paesi arabi, e hanno capito che è proprio la situazione legale legata, permessa appunto dalla Sharia, ed ha detto purtroppo che ci possano essere questo tipo di situazioni, e così insomma hanno costruito alla fine una storia di finzione che però, come vedi, si ispira a fatti realmente accaduti e che possono anche continuare a...
Quindi chiederei a Muna Hawa come ha affrontato questo personaggio, il personaggio di Nawal.
So the character of Nawal was the most like intensive thing I ever did. I was really it's a bit stressed, and I felt that it's a very, very, very big responsibility to do this role, especially when there is no scene without Nawal. Like all the movie is
actually this woman that going through the things, and she has to deliver every detail and everything, on top of which that it's a woman that is a bit far from me, like Muna personally, and also I in the all the traditional religious things that I needed to go through, that I needed to practice, I learned how to pray, I read the Quran, I was a bit isolating myself, I tried to talk to a couple of women that went through the thing, and of course rehearsing and rehearsing and rehearsing with Amjad, and we were like, because I'm in Palestine and Amjad in Jordan, we were talking through Zoom for like maybe 2 years, and he gave me references, movies to watch in order to prepare for this movie. The ones that I remember, A Separation was one of them, and the Tricolor, the blue was one of them.
Rosemary's Baby.
Rosemary's Baby. The Match Factory Girl. And so it was really, for me, like as an actress, it's really a gift to give, to bring, to be able to have the
honor.
To have the honor to bring to life this character. I think it's a present for every actress. And so, yeah, it was a lot of work. And I know when I'm afraid of something, I know it's because it's gonna be great. It's gonna make me like go out of my skin and be more focused about it.
Per lei è stato il personaggio più intenso che abbia mai interpretato. Infatti era molto stressata da questo senso di grande responsabilità, soprattutto perché tutto il film è concentrato su di lei e quindi lei doveva restituire in ogni momento ogni singolo dettaglio. In più il personaggio di Naval è un personaggio un po' diverso da quello che lei, no? Quindi ha dovuto anche studiare, imparare, ha iniziato alla preghiera, ha letto il Corano, e si è isolata perché in un certo senso doveva entrare in un personaggio che era un po' lontano dal suo e quindi confrontarsi anche con persone, con donne che avevano vissuto un po' la stessa esperienza. Quindi a sua volta ha cercato di entrare nel personaggio confrontandosi con Amjad, sono stati praticamente quasi 2 anni in contatto via Zoom perché lei vive in Palestina, lui vive in Giordania e quindi cercando proprio di assorbire quanto più possibile tutto quello che erano e quelli che erano appunto i riferimenti del personaggio che doveva interpretare. E ha visto anche tanti film, infatti soprattutto The Separation, il film di Faradi, credo che si riferisse a Kieslowski, Tricolors, correct? Blue, no? Tricolors by Exami. E poi vabbè Rosemary Baby, anche Charismatic, you quote Charismatic at a certain point.
The Match Factory Girl.
The Match Factory di Gorodina, insomma, quindi anche entrata, hai capito, ho cercato di così ispirarsi anche perché Rosemary Baby è stato uno, come dire, anche nell'ispirazione, pure se non fico completamente diverso, ma per dare il tono, diciamo, no, del racconto, della dinamica della storia, che così è un po' thriller. E quindi per lei si è sentita veramente estremamente coinvolta e ha concluso con una battuta finale dicendo, no, tutte le volte che io ho paura di fare qualcosa è stato per me un grande sforzo, una grande energia per creare qualcosa di bello, perché mi rende più concentrata. Quindi era terrorizzata dal personaggio, ma felice che alla fine, no, si sente, l'ha sentito perfettamente suo.
E ringrazio Amjad al-Rashid e Muna Hawa per averci parlato di questo film Inshallah e Boy, il film è al cinema. E questo è sempre Chassis, potete seguire la pagina Facebook Chassis Radio Popolare, Instagram Barb Sorrentini, dove poi ogni volta metto anche il podcast nelle storie di Instagram, e poi sul sito naturalmente Radio Popolare.
Never went away. Oh, the feeling's just the same. Oh, I see your face. Oh, it's never going away. Thought I was a wise lad when your plan got laughs. Thought I was hot, got a detour along the way. Summertime adventure, that's what we were meant for. I need you and that's never going to change. Never went away. Oh, every time I see your face, oh, the feeling's just the same. Oh, it's never going away.
Canzone era candidata all'Oscar, non ha vinto, tratta dal documentario American Symphony di Matthew Helneman, che racconta la storia di un musicista che si chiama John Batiste, e nel momento in cui un compositore, insomma John Batiste, e racconta il percorso in cui alla moglie viene diagnosticata la leucemia. Il film era candidato all'Oscar tra i documentari, ma non ha, cioè la canzone, il documentario no, la canzone era candidata all'Oscar. E adesso ci occupiamo di un film molto amato da ragazzine e ragazzini.
È l'ora della prossima tappa del tuo viaggio.
Ma come? Non sarò più il guerriero dragone?
Diventerai guida spirituale della Valle della Pace.
Pace interiore. Pace interiore.
Togli i tuoi mari dai miei monti!
Bambù, per favore. Bambù in pace. Con soia e sesamo, mi piace. Ma no, dai, così non funziona.
Tai Lung, grande fan. Pronto, buongiorno Fabio Volo.
Buongiorno Barbara.
Benvenuto a Radio Popolare.
Grazie, grazie.
Fabio Volo, impossibile da presentare perché è autore di libri, attore e anche un po' un collega conduttore di radio, tra le tante cose.
Sì, grazie, grazie. Sì. Un altro modo, insomma, però sì, ognuno a modo suo.
Ognuno a modo suo, ma sempre radio è, quindi viva la radio, diciamolo,
sì,
dai.
Sempre, sempre, viva la radio, sì, sì.
Però qui sei Kung Fu Panda, ancora una volta la voce, Kung Fu Panda 4, e anche il personaggio di Kung Fu Panda cresce, quindi anche tu a livello vocale, in qualche modo. Com'è questa esperienza?
Ma è bellissimo perché il personaggio di Po è un personaggio incredibile, epico, è la storia praticamente di ogni essere umano, diciamo, no? Cioè, potrebbe essere anche un riferimento all'Ulisse, per dirti, perché è un uomo che accetta le proprie battaglie per sconfiggere le proprie paure, i propri mostri, i propri nemici, e poi arriva a un certo punto che è Kung Fu Panda 4, dove torna a casa, torna, e quindi la fase nuova della vita è quando ti trovi ad un certo punto della vita dove devi decidere se continuare a vivere nello stesso modo, e invece poi magari qualcuno si accorge che certe battaglie non servono più, che uno le fa in maniera come un automatismo, no? E invece il viaggio del tornare a casa è proprio quello di togliersi l'armatura e cominciare a fare un altro tipo di battaglia, che è più su sull'accoglienza, sul sentire, più che sul vincere e il pensare, ecco.
Cosa c'è di te in Po? Ma ti chiedo anche al contrario, cosa ti sta lasciando Po negli anni?
No, ma io quando ho fatto il primo ho pensato che fosse il film più autobiografico a cui avessi mai partecipato, no? Perché è un ragazzo che ha, diciamo, una famiglia attorno, e questa famiglia ha delle aspettative su di lui, ma lui sogna di fare altro, e sai, quando tu sogni di fare un qualcosa e non è quello che le persone intorno a te desiderano, devi avere il coraggio di non piacere, no? A tuo padre, a tua madre, alla tua fidanzata, non lo so, adesso le persone che abbiamo intorno, e lui riesce comunque a seguire il suo sogno, e poi quando lo realizza, a quel punto viene amato per ciò che è, quindi non perché ha, come dire, assecondato le aspettative, ma perché è diventato una persona originale, e quando tu sei originale, cioè, nessuno ama i buoni, no? Tutti amiamo le persone quelle, come dire, non mi viene la parola giusta, autentiche, ecco, le persone autentiche. Noi amiamo gli autentici, non i buoni, ecco.
Ma si può dire che siete un po' cresciuti insieme?
Sì, beh, lui essendo disegnato è sempre uguale, io ho avuto un crollo fisico in questi 16 anni importante, però sì, siamo cresciuti insieme, perché appunto è l'evoluzione di un... è un topos, diciamo.
In questa quarta avventura ci sono delle cose che mentre stai doppiando tu faresti diversamente, cioè che ti viene voglia di dire ma dai, non fare così, ma fai in quest'altro modo?
No, io ho solo da imparare da Po, non hai capito? Il mio essere limitato mi pone così anche davanti a un disegno, ho comunque solo da imparare, ecco.
Prima dicevamo le tante attività che tu fai, e sei ovviamente famoso per questo. Quella del doppiaggio com'è?
Ma mi hanno chiamato, io l'ho fatto con entusiasmo, mi sono innamorato, ho cercato di farlo al meglio, e questo è un po' il mio approccio a tutto e con tutto quello che faccio. Poi io sono ciò che sono nella mia misura, insomma, ecco, quindi è chiaro che quando uno fa un mestiere, lo so, scrivi un libro, vorresti essere Dostoevsky, fai un film, vorresti essere Dustin Hoffman, e tu sei quello che sei. Insomma, l'importante è il valore, non è tanto il risultato quanto l'impegno, per me. Io ho sempre valutato la mia vita così.
Kung Fu Panda ha qualcosa di incredibile perché cresce anche con le nuove generazioni. Quindi ti faccio una domanda da figlio 19enne che è cresciuto con Kung Fu Panda e tuttora lo vede, cioè non se ne perde una. E voleva sapere, ha detto, se lo devi intervistare, chiedili, ma i tuoi figli cosa dicono? Sono felici di avere un papà Po?
Sì, è una delle cose che mi inorgoglisce di più, no? Con i figli che dicono, capito, che poi quando la sera siamo in camera magari spengono la luce prima di addormentarsi e parlando al buio è come se fossi Po. Io mi sono riguardato i primi tre per prepararli all'uscita del quarto, ed è molto bello vedere come a ogni livello questa storia viene apprezzata, insomma, cioè, come dire, c'è abbondanza per qualsiasi, non solo fascia d'età, ma anche grado di consapevolezza, ecco.
Rispetto a Jack Black, c'è qualcosa che ti ha ispirato o sei andato invece di tuo in modo diverso?
Ma allora, intanto c'è una questione tecnica, che è il fatto che Jack Black recita in base a una sceneggiatura, e poi i disegnatori disegnano il panda sulla sua recitazione, quindi lui è un uomo libero e disegnano su di lui. Io devo fare la voce su una recitazione di un altro, quindi è un lavoro un po' diverso, e poi ovviamente col cambio di lingua a volte le frasi sono più lunghe o più corte, o anche le espressioni, però io, a parte che io ho sempre amato Jack Black, per me è stato veramente un onore, io lo sento in cuffia e, come dire, godo molto di questa cosa, e i suoi cambi, le sue grida, i suoi urli, ma quello che è, che lo si vede anche come lui nelle interviste in altri film, c'è solo da imparare, per me, ecco.
Altre cose in cui ti vedremo tra poco, c'è qualcosa che vuoi segnalare, che puoi segnalare?
Dai, io spero che mi vediate e mi sentiate sempre meno.
Questo
è la verità, più che a tanti nuovi progetti, io spero che ce ne siano sempre meno, ecco. E quindi quel giorno che non mi sentirete più, sappiate che sto dove devo stare, ecco.
Che finalmente stai bene, si può
non
dire.
Venite a cercarmi, che non è un fallimento, e finalmente ho imparato, ecco.
Va bene, mi sembra un'ottima risposta. Se invece farai cose, ti verremo a stanare ancora. Grazie, Fabio Volo, la voce di Po in Kung Fu Panda. Ciao, ciao, ciao.
Grazie mille, ciao.
Grazie, ciao. Ed era Fabio Volo, doppiatore di Po in Kung Fu Panda. So che non lo perderete. Un'altra canzone candidata agli Oscar 2024, stiamo parlando di Wazaza e Song for My People, da Killers of the Flower Moon di Scorsese, di Martin Scorsese, film che era candidato a 9 candidature, aveva 9 nomination e non ha vinto niente. Ne approfitto per darvi qualche segnalazione. Allora, andiamo al Cinemino. Dal 22 al 24 marzo si terrà nel cuore del cinema belga una retrospettiva tra ieri e oggi, a partire da venerdì 22 marzo per un paio di giorni, e poi però il 21, poi ovviamente io vi mando ai siti, segnalo, ma vi rimando assolutamente ai siti, vi segnalo così perché mi piacciono queste iniziative, però poi andate a leggervele voi, e ci sarà Mediterraneo, il film di Salvatores, in una inedita versione odierna, questo giovedì 21 marzo alle 21, sempre a Cinemino, insomma in odorama, deve essere molto interessante, quindi ve lo consiglio, lo stanno facendo con alcuni film, e questa volta il 21 marzo toccherà a Mediterraneo di Salvatores. Un breve stacco pubblicitario e noi torniamo subito dopo con Chassis.
Shining just for me, city of stars. There's so much that I can't see. Who knows? I felt it from the first embrace I shared with you. Everybody wants. There in the bars and through the smokescreen of the crowded restaurants, it's love. Yes, all we're looking for is love from someone else.
A rush,
a glance,
a touch,
a dance, a look in somebody's eyes, to light up the skies, to open the world and send it reeling. A voice that says I'll be here and you'll be alright. I don't care if I know just where I will go, 'cause all that I need is this crazy feeling I got tapped out of my heart.
Think I want it to stay.
City of stars, are you shining just for me? City of stars, you never shine so brightly.
Emma Stone e Ryan Gosling che cantavano City of Stars nel film La La Land di Damien Chazelle, che aveva vinto come miglior canzone l'Oscar nel 2017. Tra l'altro Emma Stone ha appena ricevuto per Povere Creature il premio come miglior attrice, splendida, che è arrivata con il vestito strappato, emozionatissima, e Ryan Gosling che si è esibito in una versione di I'm Just Ken che è ancora tutti, che ormai è diventata i iconica. Poi ci ascolteremo la canzone, ma purtroppo le immagini di quell'esibizione qui non le possiamo avere. Andiamo a Bari, dove, allora, andiamo prima a Monopoli, dove ieri si è chiuso il Sudestival con Margherita Bui, e il 14 c'è stata una giornata, una serata, insomma dal tardo pomeriggio, dedicata a Walter Chiari, con la presentazione del libro di Michele Sancisi, 100% Walter, scritto con il figlio di Walter Chiari, Simone Anni Chiarico, ero anch'io a presentarlo con lui, e poi ci si sposta a Bifest di Bari, dove da oggi iniziano una serie di premiazioni, incontri, film, naturalmente tantissimi film. Anche qui vi rimando a un sito che è bifest.it, se siete interessati a sapere. Tra i premiati ci sarà Matteo Garrone, visto che non è stato premiato con l'Oscar, insomma almeno avrà il premio del Bifest, che è comunque prestigiosissimo. E tra gli ospiti ci sarà anche Ivan Franek con il film Calavria, film di Cristina Mantis, di cui abbiamo parlato con l'attore.
L'Angleterre n'a pas encore payé l'Afrique, les États-Unis n'ont pas encore payé. E maintenant, quel est qui me da fastidio? Il mare nostro. Il mare, c'est pour eux. La mer de tutti, qualcuno si permet de dire mare nostro. En 39-45, quand il y avait la guerre, ils ont amené des tirailleurs africains ici.
Il film si intitola Calavria, il protagonista è Ivan Franek, che intanto saluto. Buongiorno Ivan.
Buongiorno.
Ivan Franek, attore che abbiamo visto anche in vari film di Silvio Soldini. Qui sei una sorta di Ulisse metaforico raccontato ai giorni nostri. Come lo hai rappresentato? Cioè, chi è per te questo personaggio?
No, personaggio è un naufragio che si sveglia sulla spiaggia, parte sulla ricerca di se stesso, sulla ricerca di sue origini, perché si sveglia senza memoria.
E poi va in giro per Calabria, ovviamente sta per Calabria.
Calabria, su luoghi dove passava Ulisse, e su questi luoghi incontra dei personaggi con chi interagisce, perché sta cercando sue origini, sta cercando sua identità, e attraverso questi incontri, che sono dei dialoghi visibili, invisibili, di emozioni, di appartenenza, interagisce con la natura intorno, con questi personaggi, per ritrovare se stesso come uomo.
Questo film è di Cristina Mantis, io prima dicevo un Ulisse contemporaneo, perché di fatto appunto incontri migranti, incontri, si parla anche di 'ndrangheta, siamo in Calabria, poi ovviamente sappiamo che la 'ndrangheta è andata in giro soprattutto al nord, e però ci sono incontri e altri personaggi che rappresentano questo. A un certo punto c'è un campo nomadi, per cui si parla anche di Rom. Ecco, tutto questo come lo avete costruito? E c'è un paesaggio meraviglioso, tra l'altro.
Sì, il paesaggio è meraviglioso. Abbiamo girato ogni giorno, abbiamo spostato tutta l'organizzazione nei luoghi dove abbiamo girato. Stava veramente intenso. E i personaggi stava Cristina che preparava incontro con questi personaggi. Dunque, io personalmente sapevo che mi diceva incontri donna signora del Gabbiani, incontri ultimo brigante, però per me stava veramente lavoro, stava una grande improvvisazione, perché ogni volta stava un po' la trama che Cristina voleva avere in ogni incontro, però io non sapevo come persone interagiscono con me. Dunque stava veramente a me metaforicamente spogliarsi completamente, portare mia anima avanti e comunicare con queste persone che piano piano si aprivano e comunicavano con me. Stava molto interessante, perché oltre di lavoro attore, perché dovevo portarle in un certo senso a poter rispondere a quello che cercava Cristina, dovevo comunicare come un essere umano, come un altro essere umano di forte anima, perché veramente ogni incontro stava un incontro forte con un personaggio forte di Calabria, pieno di umanità, direi.
Ivan, volevo chiederti una cosa un po' sulla tua storia d'attore. Noi ti abbiamo conosciuto in Italia in Brucio nel vento di Silvio Soldini, tu hai iniziato a lavorare in Francia, però arrivi dalla Repubblica Ceca, ma poi in Italia hai lavorato tanto. Raccontaci un po', se voglia, il tuo percorso attoriale.
Ma il mio percorso è cominciato abbastanza tardi, lo sai, perché il film di Silvio stava al mio secondo film. Ho cominciato in Francia con Colin Theroux sul film Chaos, che è stato premiato di Cesare Francesi, e subito dopo, secondo film, stava Brucio nel vento di Silvio Soldini, bellissimo film, veramente, che mi ha aperto le porte in Italia, dove dopo ho cominciato a girare, però giravo in francese e mi doppiava Fabrizio Gifuni. Questo durava 2 anni e durante questi 2 anni ho imparato l'italiano, ho cominciato a fare prese dirette in italiano, e avevo sta fortuna a lavorare con Gabriele Salvatore, con Mario Martone, con Paolo Sorrentino, e in Francia continuavo in Francia con Olivier Marchal, recentemente ho lavorato con Luc Besson, lavoravo con Nicolas Bedos, non mi sono fermato, devo dire Brucione al vento stava 2001 e oggi siamo 24, ho fatto più di 100 progetti tra Praga, Parigi e Italia, Roma.
Sì, certo, tra l'altro anche nelle serie TV, questo anche per dire, anche con l'ultimo lavoro che hai fatto, Calabria, di come tu sei in grado di cambiare personaggi, ma non solo personaggi ma anche mezzo. Adesso arriverai con Noi siamo leggenda, me l'hai lavorato anche in Cristian, in Mare fuori. Come ti trovi con le serie TV?
Io mi trovo bene, perché spesso, per esempio, Carmine Elia, che ha lanciato Mare fuori, è un regista che mi è tanto fedele, penso che apprezza come lavoro, e spesso Noi siamo leggenda, stessa cosa, stava Carmine Elia alla regia, sempre mi chiama, si ha un progetto interessante, mi vede dentro, io sono felicissimo a lavorare con lui. Le serie TV mi piace anche, è un lavoro diverso, perché film spesso ha un po' più di tempo per un attore a prepararsi, esprimersi, le serie televisive corrono molto più velocemente, però è anche per un attore un lavoro che devi stare sempre attento, pronto a agire, un certo tipo di improvvisazione anche qua dentro. Dunque, per me ogni lavoro è una esperienza nuova, incontro nuovo con delle persone che incontro sul set, registi con chi lavoro, è sempre positivo. Prendo ogni esperienza positivamente, perché mi piace, muovere. Per me Dio è movimento, non si ferma, non c'è più niente.
In Calabria a un certo punto, lo dicevi anche tu adesso, vai in un campo rom e a un certo punto si parla della cultura rom. In Mare fuori la tua parte è quella proprio di uno zingaro. Come ti sei approcciato anche al personaggio di Mare fuori, che come sai ha tantissimi seguaci?
Ma sai, io quando studiavo a Praga, all'Accademia degli Arti Drammatici, avevo un amico, che è stato scenografo, un amico, e lui faceva le foto nel Campi Rom, lui stava fotografo, scenografo, e spesso andavo con lui a vedere questi ambienti, perché stava interessante vedere come a nostra epoca anche persone possono vivere ancestralmente. Ti parlo dei campi rom in Slovacchia, in Repubblica Ceca. Adesso è molto più evoluto, qua ci mano dei caravan, eccetera. Però questa selvaggità e libertà che comunque è diversa di quello che viviamo noi. Mi sono ispirato anche questo, perché io penso dopo mia faccia, che quando lascio la barba e i capelli lunghi, questa selvaggità penso che ispira registi, anche per questo arrivano questi ruoli.
Grazie Ivan Franek, protagonista del film Calabria al Bifest di Bari. A presto, ciao.
Grazie, ciao. Arrivederci. Allora,
questa selvaggità, ha detto Ivan Franek, proprio così. Questa è Chassis Radio Popolare, potete seguirci sulla pagina Facebook Chassis Radio Popolare, su Instagram Barb Sorrentini, e poi se avete perso la prima parte la ritrovate in podcast sul sito di Radio Popolare, cercando proprio Chassis, e ci sono tutti i podcast. Nella prima parte avevamo anche Fabio Volo, se avete dei figli, delle creature da portare al cinema. E come promesso, Ryan Gosling, I'm Just Ken. Doesn't seem to matter what I do, I'm always number two. No one knows how hard I tried. I have feelings that I can't explain. Driving me insane. All my life been so polite.
but I'll sleep alone tonight. 'Cause I'm just kidding. Anywhere else I'd be a tape. Is it my destiny to live and die a life of blonde fragility? I'm just kidding. Where I see love, she sees a friend. What will it take for her to see the man behind the tent and fight for me?
Ryan Gosling a Chassis, sarà bello un giorno averlo veramente come ospite, comunque la vedo una di quelle cose che impossibili, però intanto la canzone I'm Just Ken, canzone che era candidata all'Oscar per Barbie, poi ha vinto Billie Eilish, però lui ci ha regalato un'esibizione niente male. Dunque andiamo a sguardi altrove, a Milano è cominciato proprio ieri, i luoghi sono l'Arlecchino, il Beltrade, il Piccolo Teatro Studio Melato e Accademia 09, subito vi do il sito che è sguardialtrovefilmfestival.it perché il programma è ricchissimo e va avanti fino alla fine della settimana prossima, però io vi do un appuntamento per domani, se avete ascoltato Good Times abbiamo parlato di quelli di oggi, domani alle 19.30 al Cinema Arlecchino ci sarà il film di Roberta Torre Mi fanno male i capelli, film dedicato in qualche modo a Monica Vitti, interpretato divinamente da Alba Rohrwacher, insieme a lei c'è anche Filippo Timi, ne avevamo parlato con lei dopo la presentazione del film a Roma Film Festival, poi ha avuto un'uscita, troppo poco purtroppo perché è un film che veramente merita, per cui se avete la possibilità domani alle 19.30 lo ritrovate al Cinema Arlecchino. Mi fanno male i capelli, il film di Roberta Torre di cui avete già sentito parlare molto, chissà magari qualcuno è già andato a vederlo, ha portato un premio ad Alba Rohrwacher alla Roma Cinema Film Festival, è ancora nelle sale, quindi intanto bentornata a Radio Popolare Roberta nella tua città.
Ah, che bello, ciao, sono contentissima.
Un film che appunto sappiamo che sta andando bene in sala, per cui di fatto anche su Milano c'è molta presenza, però ovviamente insomma è sempre finalmente il momento di parlarne un po' insieme e di raccontare anche un po' di retroscena di questo film, perché io mi ricordo una volta un po' di tempo fa che ci siamo sentite in onda e tu dicevi sto iniziando a lavorare un film su Monica Vitti.
Ecco, è molto tempo fa,
esatto.
Ormai sono passati 3 anni da quando ho iniziato diciamo tutta l'avventura.
Infatti quindi c'era ancora il Covid, Quindi guarda, partiamo un po' da come è un film molto toccante, perché poi alla fine tocca anche un po', è molto psicologico e psicanalitico nello stesso tempo, contempla i deliri, contempla un po' di follia e l'arte ovviamente. Ecco, racconta un po' come hai messo insieme tutto questo.
Allora, in realtà io ho cominciato a lavorarci appunto molti anni fa, ormai tre, sì, prima del Covid, e lo spunto era quello di continuare a lavorare sulla memoria, perché dopo Le Favolose avevo voglia di continuare a fare un'esplorazione della memoria, e così avevo raccolto storie di alcuni personaggi famosi che erano entrati in contatto con la perdita della memoria, no? Tra i quali, diciamo, tra i vari personaggi che avevo trovato anche Johnny Rotten, che si era dedicato, avevo scoperto che si era dedicato per molti anni alla moglie che aveva perso la memoria per l'Alzheimer, e mi aveva colpito, le sue parole mi avevano molto colpito, perché insomma un uomo, diciamo un punk, un personaggio così peraltro appunto estremo, che invece denotava una sensibilità così romantica e anche una dedizione assoluta a questa donna. Questa figura maschile mi ha molto ispirato, non tanto lui in particolare, ma proprio la sua dedizione, no? E a chi gli chiedeva: beh, adesso la tua vita sarà finita, dovrai chiuderti in casa con lei, non potrai più fare null'altro, lui diceva: no, a me non importa nulla, lei riconosce solo me e si ricorda solo di me, e a me questa cosa basta. E quindi da questa frase, e anche diceva inoltre, questo diceva anche: lei non sa più chi è, ma io sì. Io so chi è lei. Quindi da queste due frasi sono partita per cominciare questa esplorazione di un rapporto a due, di un amore in cui c'è una donna che a un certo punto comincia a perdere la memoria, e c'è invece un uomo che la cura, che se ne prende cura, che la, come dire, le ricorda in qualche modo, o cerca di ricordarle quello che lei è stata o quello che lei è. E dopo inevitabilmente sono arrivata a pensare a Monica Vitti, perché entrando col cinema in questa storia, ovviamente la sua storia era legata fortemente alla memoria e alla perdita della memoria. Monica Vitti fin da molto giovane ha sempre avuto una grande ossessione per la memoria, si è sempre confrontata con la memoria, e in particolare ha sempre desiderato perdere la memoria. Stranamente, per un'attrice la memoria è materia di lavoro, è lo strumento di lavoro, e invece lei nei suoi libri, nei suoi scritti ha sempre detto: io preferisco i sentimenti ai fatti, ma i fatti mi aspettano sempre in fondo al viale. E questa frase mi aveva molto colpito, perché appunto detta da un'attrice, perché appunto detta anche da un'attrice che poi nella sua vita ha avuto questa sorte in qualche modo, invece di perdere la memoria. E quindi ho messo insieme tutte queste suggestioni, tutte queste idee, tutti questi spunti, e ho iniziato il mio percorso di scrittura, scrivendo prima la sceneggiatura e poi pensando come andare a inserire dentro la sceneggiatura i vari film di Monica Vitti e i vari personaggi di Monica Vitti in cui la mia Monica, la Monica del mio film, si identifica. Quindi arriva il punto in cui, dopo aver visto La notte di Antonioni, cioè Valentina dice: a me sembra di dimenticare ogni giorno qualcosa, e da quella prima frase lei ha come una sorta di luccicanza, possiamo dire, come una sorta di identificazione con questo personaggio, e si crede quel personaggio, non la Vitti, si crede proprio il personaggio di quel film, e quindi da quel momento in poi continua il suo viaggio dentro i vari film interpretati dalla Vitti, ma dentro i vari personaggi, e coinvolge dentro questo viaggio anche il marito, che da prima è stupefatto, da prima è sconvolto, e poi piano piano decide di seguirla per assecondarla e per vivere con lei un'altra possibile vita.
Il marito è Filippo Timi, anche lui si trova a un certo punto nei panni di Mastroianni o nei panni insomma di altri uomini che nei film hanno a che fare con Monica Vitti, e questo aspetto qua di introspezione, ma nello stesso tempo gioco di specchi, è forse la la forza registica anche del film, oltre che naturalmente attoriale, perché si è di fronte proprio all'emozione pura e al delirio puro, cioè proprio l'arte allo stato puro. È difficile, immagino, da ricreare sia da un punto di vista attoriale che da un punto di vista registico.
È difficile perché non ho mai cercato e non abbiamo mai cercato l'identificazione con questi personaggi, ovviamente, e sarebbe stato come dire fuorviante pensare di fare di interpretarli identificandosi, ma piuttosto una sorta di, come dire, di rapporto con questi personaggi, e comunque sia per quanto riguarda Monica, quindi Alba Rohrwacher, sia per quanto riguarda Filippo Timi nelle sue varie trasformazioni, che poi sono un po' meno di quelle di Monica, ovviamente. L'idea era quella, insomma, di mantenere anche quella goffaggine, quella, come dire, quell'essere naif, nel senso che è ovvio che non potevi metterti alla pari con Monica Vitti o con Mastroianni, ma erano due persone semplici che due esseri umani a cui succede questa cosa decidono di entrare dentro questi film, e quindi si può immaginare il risultato, ecco.
Come hai ricreato tutti i costumi? Tanti costumi e parrucche, ma i costumi fanno veramente impressione, perché sono veramente, sembrano proprio gli stessi.
Beh, abbiamo lavorato tanto con Massimo Cantini Parrini, che si è occupato appunto dei costumi. Lui è felice di buttarsi in questo viaggio, in questa storia, proprio intanto è andato a cercare tutti gli originali dei costumi di Vitti, e alcuni li ha anche trovati, alcuni anche Alba li ha provati proprio con grandissima emozione, quasi come, sai, la scarpetta di Cenerentola, no? Per vedere fino a che punto si potevano provare, insomma erano veramente dei cimeli. E poi Massimo ha ricreato, abbiamo lavorato anche su delle suggestioni, non sul, anche lì, non sulla riproduzione, non sulla imitazione, perché appunto era di nuovo la strada che volevamo, la suggestione, e quindi ha ricreato dei modelli di vestiti, dei modelli di costumi, dei cappelli, tutto quello che in qualche modo abbiamo visto nei film, però non in maniera imitativa, ma creando delle cose che potessero ricordare sia nei modelli che nelle stoffe, però è comunque una cosa, diciamo, che si discosta leggermente. Sicuramente c'è stato un grande lavoro di ricerca e di archivio che lui ha fatto, che abbiamo fatto insieme, però sicuramente, insomma, una grande emozione poter tornare indietro nel tempo. C'è l'ultimo costume, quello di Polvere di Stelle, che è stato veramente una specie di viaggio nella memoria, perché è stato trovato proprio l'originale e provato proprio l'originale.
È veramente emozionante vedere quei costumi, rivedere quelle scene e rivedere anche tutti i colori, gli ambienti, insomma tutto quello che è stato creato intorno. Mi fanno male i capelli è una frase che Monica Vitti dice in Deserto Rosso di Michelangelo Antonioni, una frase che è proprio indice di un malessere interiore, perché poi c'è tutto, ovviamente, tutto il seguito di quel dialogo con il marito, che alla fine credo sia molto molto attuale, perché è un disorientamento emotivo e sentimentale che credo che forse ancora di più ci sia in questi anni.
Sì, anche poi è bello il fatto che lei da donna lo viva sul suo corpo. Questa cosa è straordinaria, proprio perché è veramente in questo senso molto femminile l'idea di vivere un disagio che è molto più grande, ma di poterlo leggere sul proprio corpo, in questo caso sui capelli, ma lei dice anche nella battuta, che non è nel film peraltro, ma è appunto in Deserto Rosso, mi fanno male i capelli, mi fanno male le spalle, mi fa male tutto il corpo, se non ricordo male. Eppure questo disagio in effetti è un disagio esistenziale, quindi è molto affascinante questo legame corpo, sofferenza, disagio emotivo e anche esistenziale. Racconta tanto del sentire femminile.
Grazie, Roberta Torre, Mi fanno male i capelli, ancora al cinema, andate a vederlo. Ciao.
Ciao, ciao, a presto.
E con questo film, che potrete vedere domani alle 19:30 all'Arlecchino, abbiamo terminato questa puntata di Chassis. Vi ricordo che potete sentire il podcast sul sito di Radio Popolare, alla pagina Chassis, oppure nella pagina Instagram Barb Sorrentini o Chassis Radio Popolare su Facebook. Ci salutiamo con un'altra canzone, la quinta canzone che era candidata all'Oscar, che è Fire Fire Inside, dal film Flaming Hot per la Disney di Eva Longoria, che è la storia, un biopic su Richard Montagnez, il creatore degli Hot Cheetos, che sono poi quelle patatine fiammanti, appunto, piccantissime. Un saluto da Barbara Sorrentini e buon ascolto con Radio Popolare. Ciao.
You got places to go, you're not going this slow. Oh no, 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 no. They will tell you you're crazy, they will call you a fool, they will think they can stop you, but there's no stopping you. They can't put out what you got inside you, no way to put out that flame. Nothing can hold you back, can kill your vibe.
That's right.
When you got the fire inside, when you got the fire inside, and oh, you're gonna own this life.
That's right.
'Cause you got the fire inside, 'cause you got the fire, you got the fire. Oh, the fire, oh, the fire. You got the fire inside, 'cause you got the fire inside. Hey, hey, gonna do it your way, gonna change up the game.